Andiamo a pregare per questa meravigliosa parola. Già stamattina mi ha condiviso altre rivelazioni che ha ricevuto, e anche questa settimana io andavo scappando quando andavo da una stanza all'altra, che lei appena riceve una rivelazione mi accappa: ho ricevuto questo tutto e io sì, ad stare là ad ascoltare, guai se non l'ascolto, perché sennò poi si arrabbia. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per questa parola meravigliosa, Signore potente, che è scesa direttamente dal cielo e che tu hai messo nel suo cuore. Signore, grazie, perché questa parola è una parola vivente, Signore, è una parola efficace, e sappiamo, Signore, che penetrerà nei nostri cuori, Signore, porterà grande frutto e cambiamenti. E ti chiedo, Signore, un'unzione speciale affinché questa predicazione, Signore, sia una predicazione unta, nel nome potente di Cristo Gesù. Amen e amen.
Amen. Sono particolarmente emozionata perché, voi sapete, sto scrivendo il terzo libro che parlerà della sposa. È un lavoro che avevo iniziato e poi Dio mi ha fermata e mi ha ripresa in questo tempo. E la cosa straordinaria è che è Lui che mi detta passo passo. Infatti riesco a comprendere quando gli apostoli, quando Mosè scriveva, incideva per opera dello Spirito Santo, perché è una cosa straordinaria il fatto di ricevere e scrivere. Poi non ti rendi conto, rileggi e dici: ma com'è possibile? Non l'ho scritto io, l'ha scritto Lui. E questa settimana in particolare mi ha dato una rivelazione, prima di tutto a livello personale, sul viaggio della sposa. Ecco perché la valigia. Tutti noi abbiamo una valigia che è simbolica del viaggio e del percorso che stiamo facendo qui su questa terra. E il titolo, se abbiamo la locandina, è, vi spoilerò un capitolo, Ai muri, il viaggio della sposa nel deserto. Perché ai muri? Intanto vorrei che facessimo un applauso a chi lavora tutta la settimana: Rosa, Tullio, anche Elena, chi in generale si prodiga per tutto questo, perché c'è un lavoro dietro allucinante, perché noi abbiamo le idee, però poi c'è chi le mette in pratica. E io voglio immediatamente fare enfasi sul fatto che noi stiamo vivendo tempi di preparativi per il matrimonio, non della storia, il matrimonio dell'eternità. Il matrimonio tanto atteso, il più importante, la celebrazione più importante sono le nozze dell'agnello. Il matrimonio tra Cristo e la sua sposa e la Chiesa. Ma qual è l'enfasi che Dio oggi vuole fare alla sua Chiesa, alla sua sposa? Non mi conoscete soltanto come il vostro Salvatore. Io voglio farvi conoscere chi sono nella mia pienezza. E questo è il viaggio che noi oggi faremo. E voglio partire da alcuni versi che sono stati per tanti di grande incoraggiamento e che molti conoscono a memoria. Sono stati il restauro per l'anima di tanti in momenti di depressione, in momenti di difficoltà. Sono stati la carica nel momento di difficoltà. E li troviamo in Osea 2,14. Chi non conosce Osea 2,14? La Bibbia dice: perciò ecco, io la attirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porta di speranza. Là ella canterà come i giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese d'Egitto. E in quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e non si ricorderanno più del loro nome. Andiamo al verso 19. Poi dice: ti fidanzerò a me per l'eternità. Sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in diritto, in benignità e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai l'Eterno E in quel giorno avverrà che io risponderò, dice l'Eterno, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. Wow, favolosi. Ma apre il profeta Osea parlando per bocca di Dio e dicendo: perciò ecco, io l'attirerò, io creerò uno spazio per entrare e la condurrò nel deserto. Il deserto, quando noi sentiamo deserto, pensiamo solo a aridità, terra arida, non c'è nulla, tutto spine. Non c'è acqua, non c'è niente nel deserto, una terra disabitata, una terra senza pascolo. Ma la parola deserto è molto di più di quello che noi pensiamo, è molto di più di quello che noi immaginiamo. La parola deserto significa, leggete insieme a me le parole segnate, discorso, bocca, parlare. Perciò ecco, cambia tutto, io l'attirerò, io creerò uno spazio e la porterò dritta nella mia bocca, nei miei discorsi. Io la porterò e parlerò con lei direttamente. Non è una parola comune, deserto. Non è il luogo dove ti devi rattristare, il deserto è il luogo dove devi gioire, perché la sua presenza è lì, perché lui in quel contesto ti ha fatto entrare, non in una terra arida, ti ha isolato da tutti quanti, ma perché per portarti dritto nella sua bocca dove vuole rivelarti qualcosa, l'attirerò nel deserto ed è lì che io potrò parlare. Parlare è rivelarmi, farle conoscere chi sono. All'interno della mia bocca lei conoscerà veramente chi sono. E là, la valle dei guai, perché Acor vuol dire guai, è la valle dei guai, la valle, chiamiamola oggi, dei muri, diventerà una porta di speranza, perché quando ti trovi tu e Dio soltanto, all'interno della sua bocca, mentre lui ti parla, quella è la speranza, e la parola speranza è attesa. Ma attesa di cosa? Attesa del suo ritorno. Tu non puoi vivere l'attesa del ritorno di Cristo se tu non hai rivelato il suo amore, se tu non conosci chi lui è. Ecco perché ci sono delle tappe di deserto nella nostra vita. Perciò ecco, io la tirerò, la condurrò nel deserto come una calamita, la afferrerò e la farò entrare nella mia bocca. E io le dimostrerò che la valle dei guai, la valle dei problemi, se così possiamo capirla, ed è una valle di processo, diventerà la porta dell'attesa, la porta d'ingresso della speranza, la beata speranza che lui tornerà, ci prenderà e ci rapirà. Lì io parlerò, io prometterò, divulgherò, io insegnerò, parlerò a tu per tu al suo cuore. Il suo cuore è la sua volontà, la sua memoria. Dio parlerà alle cose del passato che ancora ci toccano. Dio parlerà alla tua mente, ai tuoi pensieri, ed è lì che lui inizierà a fare un attack della tua vita per guardare dentro di te, iniziare a parlare a quello che ti appartiene, che è dentro di te, che gli uomini non vedono, che gli uomini non conoscono. È necessario. E qui dice che ella canterà. Canterà. Risponderà al suo amore. Ed è lì che ella griderà, testimonierà di chi lui è. Quando potrà rispondere a quell'amore con amore. non con dovere, non con un rapporto legalistico, ma un rapporto fatto di esperienza viva, un rapporto fatto tra marito e moglie che si amano veramente. E questa settimana, studiando proprio sul matrimonio ebraico, Dio mi faceva vedere come succedeva al tempo degli ebrei, quando il padre della sposa, dello sposo, cercava una sposa, si recava nella casa della sposa e comprava la sposa, ma non sempre la sposa conosceva lo sposo. Vi ricordate il servo di Abramo che andò a cercare Rebecca? Rebecca non conosceva Isacco. Fu comprata, il servo andò con tutti i doni, fu comprata, ma Rebecca non conosceva Isacco. Quando Dio ci compra, quando Dio ci ha comprati a Lui attraverso Gesù, immaginatelo come quel momento, ha acquistato la sua sposa, l'ha presa dalla casa del padre, l'ha presa dalla schiavitù, perché la Bibbia parla anche di padrone schiavo. Quando un padrone andava a prendere uno schiavo o per debiti o da un altro padrone veniva comprato uno schiavo, quello schiavo veniva acquistato e portato nella casa del padrone e poi era lì con le braccia legate e lui diceva: e cosa devo fare adesso? Qual è il mio compito? E il padrone rompeva le sue catene e gli diceva cosa fare. Quando Dio ci ha comprati dalla schiavitù, noi siamo arrivati e quello che lui ha fatto è rompere le catene che ci tenevano legati. Ma poi ci ha chiesto, noi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a servirlo, ma molto spesso in maniera legalistica. E Dio ti dice: io non voglio, io ti ho liberato, tu sei libero. Lui ci ha comprati e noi siamo liberi, ma questa libertà ci può dare la possibilità di tornare indietro, di rimpiangere il passato, di vivere un rapporto legalistico fatto di dovere, come per molte spose ebraiche nel passato e come succede ancora oggi in molti paesi del Medio Oriente. O dire: no, io rimango qua. Tu mi hai reso libero, ma io rimango qua, ma rimango qua per amore. E Dio ti dice: a quel punto non mi chiamare più mio Baal, mio padrone. Chiamami marito mio. Chiamami, questa parola significa anche amico mio. Un rapporto dove Dio non vuole, ti ha liberato per amore, per darti la possibilità di stare con Lui, ma non per un rapporto legalistico. E qua quando dice: in quel giorno avverrà, quel giorno, il giorno del processo, il giorno della rivelazione, che tu non mi chiamerai più mio Baal, mi chiamerai marito mio. E poi dice: allora ti fidanzerò a me per l'eternità, io ti fidanzerò a me, promessa sposa, ti sposerò, io ti fidanzerò a me in giustizia, in diritto, in compassione, e io risponderò al cielo e il cielo risponderà alla terra, e io ti chiamerò non più lo ruamma, senza amore, ma ti chiamerò sposa amata. C'è una bella differenza tra servire Dio per amore e servire Dio in maniera legalistica. E per Dio è differente avere una sposa che lo serve in maniera legalistica. E Dio mi ha dato una frase che ha rimbombato tutta la settimana nella mia testa: io non ho salvato una fabbrica, io ho salvato un cuore. Io non ti ho salvata per produzione, ti ho salvata perché voglio il tuo amore. Noi con Dio molto spesso viviamo come se fossimo una fabbrica, servizi, attività, doveri, in maniera legalistica, andiamo a Dio per quello che noi gli possiamo offrire, ricordandoci solo delle nostre mani e delle nostre braccia. Ma Dio vuole il nostro tempo, il nostro cuore, la nostra adorazione. Lui vuole che ci prostriamo davanti a Lui in ginocchio, dicendo: sposo amato, che rompiamo i nostri vasi, che diamo tutto di noi, diamo qualunque cosa ci appartiene ai piedi di quella croce, come ha fatto quella donna un giorno. Non mi interessa, non mi interessa se la dote è il mio futuro, ma il mio futuro sei tu. Quella era figura della sposa che dà tutto, che ignora lo sguardo dei farisei attorno, che ignora qualunque cosa, giudizio, qualunque cosa. Ma io voglio vivere per il mio sposo, e cammina dritta in un viaggio. Il viaggio che noi vedremo nell'Antico Testamento in maniera profetica in Esodo. E voglio immediatamente spiegarvi perché ai muri, e li raggiungiamo subito, ai muri, il viaggio della sposa nel deserto. Dio mi parlava di due tempi. La nostra vita è fatta da due tempi, avanti Cristo e dopo Cristo, come i tempi della storia. Dal momento in cui nasciamo nella schiavitù del peccato, falli, peccati, legami, tutto quello, schiavitù significa senza identità, senza dignità, legami, qualcuno che gestisce la tua vita, uno spirito di Faraone, lo spirito del principe di questo mondo che ci teneva legati fino a Cristo, fino al momento della nuova nascita, fino al momento in cui le catene, siamo stati comprati e le catene si sono sciolte avanti Cristo, tutto quel periodo. Ma poi inizia un altro viaggio, che è il viaggio reale della sposa. E io voglio percorrerlo insieme a voi. E voglio andare subito a Esodo 14, verso 2. Esodo 14, verso 2. Voi conoscete benissimo la storia del popolo di Israele, tutti la conoscono, pure i bimbi, abbiamo visto il cartone animato, quindi non voglio parlare molto sulle piaghe, su quello che è successo. Voi sapete bene che Dio chiama Mosè, Mosè figura di Cristo, e Mosè ha in mano il suo bastone. Questo bastone è presente continuamente nel percorso di Mosè. Perché questo bastone, che dice il pastore che è suo, ma prima di essere tuo, questo l'avevo io, ti ricordo? Ricordati. Si è svegliato con le scenette, ora è tutto suo. Pensate un po'. Il bastone è la pace. Nel percorso di Mosè, figura di Cristo, questo bastone è sempre la croce. E Mosè cammina con questo bastone. E questo bastone parla di quello che legalmente è stato fatto. Il popolo di Israele, nel corso di 10 piaghe che affliggono il Faraone e tutto l'Egitto, decide alla morte del figlio di lasciare andare il popolo degli ebrei. Era distrutto, decide di lasciarli andare. E Dio li spinge. Dio dà una direzione al loro cammino. E dice il capitolo 14, verso 2, «Dì ai figli di Israele che tornino indietro, si accampino di fronte a Pieirot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Zephon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. E il Faraone dirà allora dei figli di Israele, essi stanno vagando smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi». Dove erano loro in realtà? Non stavano vagando. Il deserto era la bocca di Dio. Il deserto, la bocca di Dio li teneva rinchiusi perché c'era uno scopo. Loro erano stati liberati dall'Egitto, ma ancora c'era un pezzo importante per la loro vita. E Dio li porta, gli fa fare un giro allucinante e li porta davanti a un muro. Il primo muro è il muro del Mar Rosso. E la Bibbia dice, sentite, e io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà, e loro si trovano praticamente davanti il Mar Rosso. A un certo punto tutti vedono questo muro e dicono: ma come? Siamo arrivati fino a qua, Dio ci manda qua col popolo di degli egiziani dietro con un esercito allucinante, le montagne attorno e davanti il muro, davanti il mare, queste acque agitate. A quel punto, vedete tutto questo alla croce se potete, il grido di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Mosè grida la stessa parola del grido di Gesù sulla croce, stessa parola. Mosè grida e dice: cosa? Signore, come faccio? Come posso? E Dio gli risponde al verso 16: e tu alza la croce, alza il tuo bastone, alza la croce, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Questo non è dividere, questo è strappare, squarciare. Parla di uno strappo, di uno squarcio, di una separazione, di una rottura. Fare una breccia, la cortina si apre, il muro. Loro non avevano conosciuto Dio come la loro salvezza. Ma al muro del Mar Rosso loro conoscono un Dio che salva. Al muro del Mar Rosso loro scoprono una cosa nuova, che il muro è un'opportunità. Un muro dall'ebraico significa, saranno in tilt oggi quelli del mixer, muro significa, ve lo dico io, eccolo, Homa, significa parete, muro, ma deriva da una radice che significa unirsi. Ai muri Dio cerca di unirsi sempre di più alla sua sposa. I muri nella nostra vita, i limiti, non vengono per bloccarci. In psicologia ho studiato questa settimana che si chiamano mostri di fine livello, e se tu non superi di fine livello va in game over. Ma voi immaginate la sposa di Cristo in game over? No. Il muro è la possibilità. Il muro è per chi lo supera. Il muro non è il limite della sposa, ma è il luogo dove conosce Dio. Cosa conosce qui? Il Dio della salvezza. E leggiamolo. Leggiamolo al verso... Vediamo, leggiamolo al verso 22 del capitolo 14. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare all'asciutto. Le acque formavano come un muro, ma alla loro destra e alla loro sinistra. Quello che era davanti a loro nel momento in cui il bastone si è alzato, nel momento in cui Mosè legalmente aveva fatto figura di Cristo, quel muro si apre, la cortina è squarciata, la sposa ha libero accesso e Dio si rivela come il Dio della salvezza. Ma ancora di più, dice il verso, leggiamolo dal verso 29, sempre di Esodo 14, dice: ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare, le acque furono per loro come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno l'Eterno salvò, l'abbiamo, sì, così l'Eterno salvò il popolo dalla mano degli egiziani. E leggiamo il verso 31: Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani, il popolo temette l'Eterno e credette. Sapete cosa significa credette? Significa adottare come genitore, riconoscere come padre e come madre. Credette in Dio e nel suo servo Mosè. Porta a Romani 10:9-10, per me è quello. Pazzesco! Ma cosa scopro qui? Stamattina cosa scopro qui? Che per me la rivelazione più bella della... Per me in questo tempo, al verso 2 del capitolo 15 dice: l'Eterno è la mia forza. Miriam inizia a cantare un canto profetico e dice: l'Eterno è la mia forza, è il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Prendiamo il significato di salvezza e guardatelo con me. Leggete sopra se riuscite a leggere Yeshua. Miriam stava cantando a Yeshua, al suo sposo. Miriam e il popolo, figura della sposa, iniziano a cantare a Yeshua salvezza, benessere, aiuto, vittoria, liberazione, prosperità. Questo è quello che loro stanno sperimentando al muro. Ragazzi, il muro è il luogo dove Dio ti vuole unire a Lui, e loro sperimentano qui, per rivelazione, un Dio di salvezza, Yeshua al muro del Mar Rosso. Ma non è finita qui, perché il viaggio della sposa inizia adesso. Il viaggio della sposa inizia dal momento in cui riceve Gesù e cammina per 3 giorni, i 3 giorni di resurrezione. Cammina per 3 giorni nel deserto e la Bibbia dice che entra a Shur. Leggiamolo in Esodo 15, capitolo 15, verso 22 in poi. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso con una consapevolezza, la salvezza. Ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Si incamminarono dopo aver sperimentato la salvezza, ma ancora non c'era esperienza. Non conoscevano Dio per esperienza, erano ancora nuovi nella fede, un neofita, erano ancora quelli che da tanto magari avevano sperimentato ma non hanno realizzato Dio. Allora cosa succede? Il deserto di Shur li attira. Il deserto è sempre la bocca e Dio li attira a Shur. Shur cosa vuol dire? Se l'abbiamo, muro. Dio la porta di nuovo al muro. In questo muro lei è assetata, lei ha sete, ma che sete è? È una sete dell'anima, perché noi veniamo da un passato di schiavitù, un passato di peccato, di errori, e la nostra anima è lotta. Mara significa amarezza, amaro. Ho cercato amarezza. Significa senso o motivo di doloroso rammarico, di pungente tristezza, delusione, dolore, lieve o acuto. Non so se voi riuscite a rispecchiarvi in qualcosa che riguarda l'amarezza. È una condizione dell'anima. E Dio li porta a specchiarsi, ad assaggiare la condizione della loro anima. E si trovano lì. Assetati, vedono l'acqua, bevono e l'acqua era amara. E ancora una volta iniziano a lamentarsi. Ancora una volta iniziano a dire: perché siamo usciti dall'Egitto se ancora la condizione della nostra anima ci porta a soffrire in questo modo? Perché non sono libero? Perché la mia anima soffre questo dolore? A volte acuto, a volte lieve, a volte sottile, a volte profondo, a volte è molto legato al passato, spesso è recente. Ma Dio vuole liberarci da questo profondo senso di rammarico, di amarezza, questo gusto amaro che ci impedisce di essere felici. Tutto parte per una visione che Dio mi ha dato la settimana scorsa, di cui vi parlerò alla fine, vi ci riporterà qui. Dio sta dicendo: la mia sposa non mi può seguire, non mi può aspettare, non può gioire se non mi sperimenta, se la sua anima sta vivendo questa amarezza. Loro iniziano a gridare, loro iniziano a mormorare, loro iniziano a lamentarsi, perché questo è quello che fa la nostra vita quando la nostra anima grida, perché la tua anima grida. E Dio gli risponde, ancora una volta, e ci risiamo. Hai un bastone, Mosè. metti quel bastone in quelle acque perché possano diventare dolci, e diventeranno dolci. Dolce significa piacevole, quello che era amaro diventa delizioso e piacevole. Ma ancora una volta sta dicendo: Mosè, legalmente tu hai reso dolce quello che era amaro, ma poi parla al popolo di Dio. E lo leggiamo al verso 26 del capitolo 15. Dice, e disse, se tu ascolti attentamente, non parla più a Mosè, se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno il tuo Dio e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcune delle malattie che ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Qui Dio si rivela ancora una volta alle acque amare, alla loro anima, come Geova Rafa. L'Eterno che guarisce, Rafa significa che ripara, cuce, cura, guarisce, medico, che guarisce l'angoscia personale da ferite nazionali restaurando il suo favore, che guarisce i difetti. Sta parlando dell'anima, sta parlando di una guarigione intima, non solo da ferite del presente, ma da ferite nazionali. Da cose che ci portiamo dietro e ci tramandiamo, a volte nasciamo e non capiamo il perché di determinate sensazioni. Un giorno abbiamo ascoltato un ebreo che diceva: il tedesco cristiano nasce con un senso di tristezza, ma perché ha distrutto e condannato nella Shoah, per esempio, il popolo ebraico, e nasce con una ferita nazionale. L'Italia ha commesso degli errori, e dentro di noi a volte portiamo angosce che nemmeno conosciamo, di errori causate dal governo, errori nazionali, di scelte politiche. Alla sorgente di Mara Dio si rivela alla loro anima come Geova Rafa. Quindi la sposa inizia a conoscere in questo percorso ai muri un Dio non solo che salva, ma Dio inizia a rivelarsi alla sua sposa. Perché? Perché la sua sposa è stata comprata, ma non conosce lo sposo. E Dio, il desiderio di Dio è che la sposa si possa innamorare. Come si innamora la sposa? Conoscendo il suo sposo. E lui mostra il suo carattere ai muri. E al muro delle acque amare lui si rivela come l'Eterno che guarisce. All'inizio gli dicevo: perché che guarisce? Perché che guarisce l'anima se parla di acqua e amare, di una cosa pratica? Perché parla dell'anima. Ma il percorso va avanti e dice al verso 27 del capitolo 15 che giunsero quindi ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e vi si accamparono presso l'acqua. Quindi un attimo di respiro. Quindi la sposa continua il suo percorso, ma al capitolo 16 dice: poi essi partirono dal luogo delle palme e tutta l'assemblea dei figli di Israele giunse al deserto di Sin. Secondo voi cosa è Sin? Bravissimi, ma siete veramente super. Spine. Cosa fanno nelle zone militari per rendere inaccessibile la parte interna? Il filo spinato. Sin vuol dire spine. E loro si trovano in un'altra condizione, davanti a un altro muro, un'altra tipologia. Le spine. E Dio mi parla e mi riporta indietro a Genesi 3,17. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli. Sono davanti a un muro che gli sta dicendo: c'è maledizione nell'area economica. Non c'è possibilità che tu mangi, devi lavorare, ti devi affaticare, devi per produrre tutto, gli stava parlando e li stava portando indietro a quello che è successo nel giardino. Tu mangerai, ma con fatica, con dolore, con sudore, perché il suolo è maledetto. E Dio li porta lì. Loro cosa fanno? A Sin, leggiamolo. Dice, giunsero nel deserto di Sin, che è fra Elim e il Sinai. Leggiamo il verso 2. E tutta l'assemblea dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. E i figli di Israele dissero loro, oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. L'Eterno disse a Mosè, io ecco farò piovere per voi del pane dal cielo, il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno. Potete ripetere questa parola in modo che il tuo spirito lo possa ricevere. Ogni giorno raccoglierà, ogni giorno la provvista del giorno, perché io lo voglio mettere alla prova per vedere come camminerà. E loro si trovano qui perché devono sperimentare un Geova Jaira, l'Iddio che provvede ogni giorno per ogni loro bisogno. Dove lo sperimentano? Nel deserto, dove non c'è niente, arrivano le quaglie, dove non c'è niente Dio manda la manna. Apre il cielo e spiritualmente vengono nutriti di manna, perché il pane dal cielo è il cibo spirituale. E nel frattempo volevano la carne e Dio sazia la fame naturale che c'è in loro, gli dà le quaglie. E Dio si rivela alla loro vita, non solo gli dice non trattenete la manna per più tempo, prendete quella che vi serve, quanta ne volete, ma per il giorno. E il popolo di Israele cosa fa? Ha paura. Dio sta parlando alla sua chiesa questa mattina, continuando il tema di domenica scorsa. Un Dio che ha provveduto nella carestia, un Dio che ha lasciato l'acqua sotto il pozzo, anche se si è turato, anche se sei nel deserto di questa società, con i limiti possibili di questa società, con le banche chiuse, con le banche in fallimento, la banca del cielo è rimasta aperta e Dio farà piovere manna dal cielo. Manna vuol dire cos'è? Manna vuol dire cos'è? Cosa significa questo? Che Dio ti stupirà, che Dio aprirà il cielo, il suo buon tesoro per fare piovere nella tua vita in maniera inaspettata. Guarderai nel conto e dirai cos'è? È manna che piove dal cielo. Guarderai il tuo portafoglio e dirai ma chi me li ha messi questi soldi? Vi rivelo una cosa, io ho un barattolo, non vi dico dove è messo, però neanche a mio marito lo nascondo, no, lo sa. Io ho un barattolo dove tengo i risparmi e in questo tempo abbiamo preso, ma la manna non si esaurisce, è pazzesco, la manna non si esaurisce. Per 40 anni loro hanno vissuto di manna, 40 anni nel deserto, 40 anni di manna. Ma sapete la cosa che mi ha toccato di più? Loro un giorno hanno raccolto più manna per l'indomani e dice che quella manna iniziò a fare puzza. Non raccogliere, non mettere da parte quello che è per domani, perché significa io non ho fiducia in Dio, forse oggi mi ha provveduto, ma domani Dio forse si scorda di me, si dimentica di me. No, Dio non si dimenticherà mai di te e Dio farà puzzare quello che metti da parte, perché Dio vuole che tu possa sperimentarlo ogni giorno come Geova Jaira, colui che provvede al mondo dell'Eterno sarà provveduto. Dio ti vuole portare al muro di spine, al muro dove dice io ho rotto. In quella corona di spine c'era liberazione. C'era liberazione da ogni oppressione mentale. Ma a partire da lì il sangue di Gesù inizia a scorrere. E quel sangue ha redento la terra maledetta. Quel bastone che aveva in mano Mosè rappresenta la prosperità che si è aperta nella tua vita, nel suolo che tu cammini. Ricordati che Dio ha aperto il suo buon tesoro, il cielo, per te. Non pensare come farò domani, perché Dio, quando ti sveglierai, qua dice era la vigilia di un nuovo giorno, quando loro si svegliarono e trovarono, sentite qui, quaglie ricopersero l'accampamento. E al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. La parola rugiada è benedizione. Ma quando il sole si alza, il giorno inizia a passare, quella rugiada diventò brina, dice il verso successivo. E Dio mi dice, afferra la tua benedizione. Già all'alba, afferra la tua benedizione. Come posso afferrarla? Dichiarandolo con la mia bocca, dichiarando chi è Geova Jaira nella mia vita, chi è che provvede i miei bisogni. Non è mio padre, non è mia madre, non è mio marito, non è mia moglie, non è il mio datore di lavoro, è il mio Geova Jaira che provvede i miei bisogni. Ha rotto la carestia nella mia vita, ha aperto il cielo, fa piovere manna sui giusti. E la Bibbia dice, poi lo strato di rugiada scomparve ed ecco sulla superficie del deserto una cosa fine e tonda, minuta, come la brina sulla terra. Non permettere alla benedizione di ghiacciare attorno a te, afferrala, è tua. Afferrala, ti appartiene. Loro lì sperimentano Geova Jaira al muro di spine. Nel momento di difficoltà, quando il suolo parla di maledizione della terra, quando il Covid dice che i negozi chiuderanno e le attività non produrranno più nulla per i figli di Dio, il muro di spine sarà ricoperto dal sangue di Yeshua. Quel Yeshua che ha rotto la maledizione del suolo e ha dato prosperità per la sua sposa. Wow! Dio loro sperimentano Yeshua al Mar Rosso. Sperimentano il guaritore per la loro anima. Sperimentano il Dio che provvede per i loro bisogni fisici, Geova Jaira. Ma loro si trovano, lo vediamo il capitolo successivo, potete fare questo percorso leggendo, anzi vi consiglio di farlo perché è abbastanza ricco. Arrivano a Refidim. Refidim significa riposo. Finalmente per loro era un momento di riposo. Non devono sperimentare più nulla. E invece no. Non hanno conosciuto Dio totalmente. Dio ha ancora qualcosa da mostrare alla sua fidanzata, perché vuole che lei sia folle di lui. A Refidim arriva un popolo nemico. Non potevo chiedere a Rosa di fare un altro muro, mi avrebbe uccisa. Quindi immaginate un muro. Passaggio subito. Arrivano al muro di Refidim, che apparentemente è riposo, ma è proprio lì che gli Amalechiti attaccano il popolo di Dio. E Giosuè inizia a combattere, ma Dio sta parlando di qualcosa di molto importante. Dio sta parlando che nella battaglia, quando i nemici iniziano ad alzarsi, perché finora i nemici erano più interni a loro, ma qui combattono con un nemico che li attacca corpo a corpo, è un combattimento vero e proprio. E gli Amalechiti erano terribili, perché era un popolo che attaccava alle spalle, attaccava i più deboli. Il re di questo popolo era Agag, che vuol dire violenza. Chi c'era dietro? C'erano i giovani, i bambini prima di tutto, gli anziani prima di tutto, le donne. Chi attaccavano? Attaccavano i più deboli, i più fragili. E noi dobbiamo proteggere i più deboli e i più fragili. E Giosuè è sceso in battaglia, mentre Mosè, figura di Cristo, intercedeva sul monte per chi combatteva nella valle. Iniziano a combattere, ma Dio qui, a me questa parte mi fa troppo. A questo punto leggiamo dal capitolo 17. Leggiamo dal verso 8. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E questa parte parla del combattimento come si è svolto. Mosè sul colle a intercedere con Aronne, figura del sacerdote, che gli alzava le mani, un braccio e l'altro braccio il ministero d'aiuto di Ur sul colle, e Giosuè combatteva. Ma Dio a un certo punto dà vittoria a Giosuè e dice, leggiamolo al verso 13 del capitolo 17. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. E poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi questo fatto in un libro. Nel cielo Gesù ha libri e tra i libri c'è il tuo libro. E dice, perché se ne conservi il ricordo e fa sapere a Giosuè. Noi siamo i Giosuè, ragazzi. Noi siamo i Giosuè che stanno nella terra, che devono entrare nella terra promessa, che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Mosè costruì quindi un altare al quale pose l'Eterno è la mia bandiera, Geova Nissi. E dice, la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno e l'Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Dio stava dicendo, io mi rivelo alla mia sposa come giovanissi, io combatto le sue battaglie, io sono la sua bandiera, la bandiera, lo stendardo. È quella che sta all'inizio negli eserciti, quella alzata per dare direzione, per tenere l'esercito compatto, perché la sposa di Cristo non si disperda, perché la sposa di Cristo rimanga unita nell'attesa del suo sposo ed entri a Gerico nella terra promessa e possa entrare unita. E chi c'era nella terra promessa ad attendere Giosuè? C'era a confermare l'Eterno della bandiera, Geova Nissi, c'era un angelo armato e questo angelo è lì per te ogni giorno. Geova Nissi si vuole manifestare nella tua vita per rivelazione. La sposa trema, la sposa ha paura per un solo motivo, perché non ha rivelazione di Dio. Non basta che conosciamo solo il Dio della salvezza. Noi dobbiamo sperimentare chi è Dio. Ecco, io la attirerò e la condurrò ai muri del deserto per parlare al suo cuore. Ogni muro che si è alzato nella tua vita non è un mostro che ti dice da qua non passi, vuole limitare la tua visione, vuole dirti non guai oltre, non vedi oltre, ma il muro è un'opportunità per passare di livello. Il muro è il luogo da abbattere, da eliminare, da superare, il luogo dell'unione tra lo sposo e la sposa, dove tu conosci chi è. Rebecca incontrò Isacco e si innamorò. La storia d'amore più bella nella Bibbia. Rebecca incontrò, guardò Isacco e si innamorarono. Questo è il tipo di rapporto che Dio vuole con la sua sposa. Amore, non legalismo. Tu non sei una fabbrica. Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole che tu lo sperimenti. Un giorno ero ricoverata con Gioele, era piccolissimo. Eravamo economicamente sottoterra. Mia mamma teneva Cristiano e non poteva venire perché c'era la SARS in quel periodo. E in ospedale non poteva entrare nessuno. Io mi ricordo di quel periodo solo questa cosa. Ero davanti a un muro, non avevo pannolini, non avevo calzini e non avevo body. I bimbi, c'era caldissimo in Sicilia, immaginate. E io non avevo nulla, niente. Non sapevo come fare. Lui era lì perché vomitava sempre per un problema a una valvola. Un giorno io ho supplicato a Dio, ho detto, Signore, come faccio? Io non lo so perché sono qui, ma tu devi provvedere per me, tu sei il mio Geova Jireh. ricoverano una donna con un bimbo. Aveva avuto una convulsione, ma si era ripreso subito. Facciamo amicizia. Le parlo di Gesù e lei riconosce Gesù nella sua vita. La cosa straordinaria che mi chiama e mi dice: non ti offendere, ho tanti tanti body e calzini nuovi, posso darteli? Io non avevo mai detto a nessuno, e lui era sempre perfetto, ma io dovevo lavare continuamente, non sapevo veramente come fare. Lei è arrivata, sono arrivati tanti calzini, tanti body, tanti pannolini, e poi arriva qualcuno e ci fa un'offerta, e io con quell'offerta ho comprato quello che mi serviva. Io lì ero davanti a un muro. Ho sperimentato il mio Geova Jaira, e quell'episodio mi ha sempre ricordato chi è il mio Dio. Io mi sono innamorata del mio Dio ancora di più in quell'occasione, parliamo di 18 anni fa. E io ringrazio Dio per quei momenti della mia vita dove ho potuto conoscerlo, e il mio amore per Lui è tremendo, totale. Non potrei fare a meno di Lui nella mia vita. Ma perché? Non perché un giorno ho detto entra nella mia vita e basta, ma perché Lui mi ha mostrato il suo carattere ai muri, e io non mi sono allontanata, non ho detto io qui a Shur non ci voglio stare, ho permesso di rivelarsi nella mia anima angosciata. Un giorno una donna, e concludo con questo, una donna per 12 anni è rimasta chiusa in una casa tra quattro mura perché aveva un flusso di sangue. Era in cura, isolata dal mondo intero, isolata dai suoi figli. Tutto quello che toccava era impuro. Dovevano purificare tutto quello che lei toccava. Non poteva uscire di casa per 12 anni. 12 anni è stata lì. Ha detto: io voglio conoscere il mio sposo, non lo voglio conoscere solo per quello che ho letto, per quello che mi hanno detto, per quello che Malachia 4:2 dice: c'è guarigione nelle sue ali. Ma per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stallo. È un nuovo giorno. Lei quel giorno, dopo 12 anni, ha detto: è un nuovo giorno, il sole di giustizia, la mia alba si è alzata. Non mi importa quello che penseranno le persone, non mi importa se mi cercheranno di ostacolarmi e di fermarmi, ma io uscirò da queste mura per unirmi, queste mura che sono state un limite nella mia vita, da questo momento saranno il motivo della mia unione, dove conoscerò il mio sposo. E Luca 8 racconta questo evento che conosciamo benissimo. Luca 8, 43-44, a un certo punto dice: una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni aveva speso per i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro, toccò il lembo del suo vestito. In quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. Era invisibile agli occhi della gente. Era lei e lui. Donna, non è una donna qualunque. Donna è promessa sposa e moglie. C'è un messaggio tremendo in questa parte. Per gli ebrei, nelle frange, che poi è ali, c'era tutta la Torah, tutte le prescrizioni e tutti gli ordinamenti. Sapete cosa c'era pure? Il contratto di fidanzamento. Lei cosa disse? Se io esco e afferro il mio contratto, impugno la mia causa, il mio contratto di fidanzamento, io lo tocco, io sto dicendo tu, nel contratto è scritto che provvederai per me. Tu sarai il mio Geova Rafa. Tu sarai colui che mi restituirà vita e speranza. Tu sei il mio riscatto, io tornerò a vivere. Tu mi hai promesso vita e vita abbondante. Quella donna uscì di casa perché stava per conoscere, per esperienza, attraverso non solo la parola, ma chi era Dio. Vi chiedo di alzarvi, perché è un tempo importante, perché siamo tanti e tutti noi abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita. Salvatore, Signore è alto, però Dio vuole cambiare il nostro modo di amarlo, non più in maniera legalistica. Dio sta parlando alle nostre vite. L'hai sperimentato come Geova Rafa? O c'è ancora angoscia nella tua anima? C'è amarezza nel tuo cuore? C'è disagio? C'è dolore? C'è rammarico? Non l'hai sperimentato come Geova Rafa? Non basta che quel bastone sia stato alzato, non basta. Devi conoscere Lui. Nonostante i miracoli, il popolo continuò a mormorare. E quella sposa morì nel deserto, senza appropriarsi delle sue promesse. C'è un tremendo timore di Dio qui, una meravigliosa riverenza. Voglio chiederti di chiudere i tuoi occhi, perché noi lo adoreremo. È un canto nuovo, è uscito per questo tempo, per sigillare questo tempo. E Osea 2,14 ha un nuovo volto stamattina. Perciò ecco, io la attirerò e la condurrò nel deserto, ed è lì che io parlerò e mi rivelerò al suo cuore, e le darò le sue vigne. Vino nuovo, la vigna produce continuamente vino, le darò vino nuovo costantemente. E la valle dei guai diventa una porta di speranza, e lei che canterà, si accorderà con me, un canto intonato al cielo. Il nostro amore sarà un amore d'accordo, e là ella canterà come i giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese d'Egitto. Verrà, e in quel giorno e nel suo processo e nella nuova alba e nella vigilia della nuova alba, quando la rugiada è attorno a te e ricopre tutti i luoghi dove tu sei, ed è allora ed è in quel momento che lei non mi chiamerà più padrone, ma mi chiamerà marito mio, amico mio. Chiedi a Dio stamattina, tu e Lui, che si possa rivelare al tuo cuore come Geova Rafa, come Geova Nissi, come Geova Shalom, l'Iddio della pace.